3, 4, 5. Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E a voi bambini? Ma sempre tutto bene, ringraziamo il Signore. Beh, mi raccomando, divertitevi sanamente e santamente, obbedite ai genitori e studiate, mi raccomando. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo dal libro La dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo, alcune nozioni. E allora ascoltate la quarta istruzione. Chi è Dio? Dio è un purissimo spirito, infinito, perfettissimo, creatore, padrone di tutte le cose. La prima idea fondamentale. Noi siamo estrema piccolezza innanzi a Dio. Bambini cari, che cosa è più grande, voi o il banco dove siete seduti? È più grande il banco. Guardate su, è più alto il soffitto di questa chiesa. O voi, è più alto il soffitto. Avete visto mai un'automobile o un treno che corrono? Voi correte dietro al treno e all'automobile, ma non lo raggiungete. Chi è più veloce? Voi o il treno? È più veloce il treno. Vi siete mai trovati sulla riva del mare? Sì, ebbene, quanto è estesa la massa di quelle acque? È tanto estesa che il nostro occhio non arriva ad abbracciarla tutta. E voi, se andate, per esempio, su una collina, vi mettete in piedi su qualche posto, ripeto, vi mettete in piedi su qualche posto elevato, potete essere veduti dalla gente che cammina sotto? No, tutto al più vedono un puntino lontano. Dunque, innanzi ad una chiesa, innanzi al mare esteso, innanzi a un monte elevato, noi rappresentiamo soltanto un piccolo punto, tardo nel muoversi e lento nell'agire. E se voi foste trasportati nel cielo, quando non appareste più piccoli da lontano? Dinanzi a quello che vediamo con gli occhi nostri, noi appariamo piccoli piccoli. E che cosa sarà se ci mettiamo al confronto di Dio, che è così grande, così potente, così immenso, che è tutto? Il cielo, la terra, il mare, i monti innanzi a Dio rappresentano solo piccoli puntini e nulla più. Dinanzi a Dio noi siamo nulla. Siamo al di sotto di ciò che è la formica o un granello di polvere innanzi a un gigante o innanzi a una montagna. La seconda idea è questa. Noi siamo estrema debolezza innanzi a Dio. Se io vi dicessi prendete questa casa e trasportatela in un'altra parte, lo potreste fare? No, perché non avete la forza neanche di sollevare il banco sul quale siete seduti. E se io vi dicessi agitate l'acqua del mare in modo da far muovere le navi che vi sono dentro, voi vi mettereste a ridere. Perché anche se vi gettaste tutti quanti nell'acqua del mare per fare baldoria, l'acqua rimarrebbe sempre calma intorno alle navi e non le sposterebbe di un solo centimetro. Avete visto gli operai quando sollevano un grosso masso di pietra? lo sollevano con le funi, lo sollevano in due o tre, diventano rossi rossi per lo sforzo che fanno. Anche se voi vedreste un terremoto, vedreste muovere i palazzi come piccole case del presepe, vedreste il mare agitato. Noi siamo estrema debolezza dinanzi a Dio, questa è la nostra seconda idea fondamentale. Va bene, se io vi dicessi spostate questa casa, voi non potreste farlo, oppure agitate il mare e fate muovere le barche, non ce la fareste. Noi dunque siamo estrema debolezza innanzi alle grandi forze della natura, quanto più non siamo inetti e deboli innanzi a Dio. Gli astri girano nel firmamento, così come voi potete far muovere sulla strada un piccolo cerchio di legno. Dio li muove con un semplice suo comando. Dio scuote i monti, il mare, i venti con una semplice legge che ha messo nel mondo. Egli non ha bisogno di fare lo sforzo che a noi è necessario per agitare una tavola. Noi dunque siamo deboli innanzi al mondo e siamo mille volte più deboli innanzi a Dio. Terza idea fondamentale, la mente nostra è inetta. Se crediamo agli uomini con più ragione, dobbiamo credere a Dio che è infinita sapienza. Allora, se il professore ci dice che in America c'è una città che si chiama New York, voi gli credete, benché non abbiate mai visto questa città. Gli credete perché in fatto di geografia egli ne sa più di voi. E se al vostro maestro parla un professore universitario, anche il vostro maestro tace, perché capisce che il professore d'università ne sa più di lui. Innanzi a Dio noi siamo piccoli piccoli, atomi di polvere, e abbiamo una mente ristretta e meschina, perché non capiamo quello che egli ci dice o quello che si riferisce a lui. Noi dobbiamo dire, lo stupido sono io, non capisco niente. Se non capisco la polvere che calpesto con i miei piedi, come potrei capire le cose altissime che si riferiscono a Dio? Voi prendete il libro di grammatica, lo leggete e non capite niente. Certo, non dite che il libro non è buono, ma piuttosto riconoscete che voi siete ignoranti e non lo intendete. Sapete perché vi ho detto queste cose? Le ho dette perché quando parliamo di Dio, parliamo di colui che è immensamente più grande dei cieli e della terra. Parliamo di colui che è sapienza infinita. Anche non arrivando a intendere completamente quello che egli è, dobbiamo credere alla sua parola. Voi certe cose le potete, non le capite, le potete solo imparare. Vi basti sapere che quello che avete studiato è verità. Per il resto vi dovete affidare a chi ne sa più di voi, come fate a scuola. Questo è tanto più necessario che lo sappiate, in quanto ci sono molti che parlando di Dio benedetto dicono un mondo di spropositi, perché non hanno studiato neppure il primo corso del catechismo. Ci sono molti, anche fra i maestri e fra i professori, i quali sono come ciechi, non vedono essi, e vorrebbero che neppure gli altri vedessero. E che cosa ci impedisce di vedere Dio? Ci impedisce di vedere Dio la nostra ignoranza e la corruzione della mente. Allora sentite questo fatto. Un cieco esce di casa e sente un frastuono di gente che va e viene, chi alza la voce per vendere la merce, chi grida per passare avanti con la carrozza. Il cieco domanda: scusate, questa gente è matta che di notte si mette a fare tutto questo frastuono. Perché di notte? Gli si risponde. Invece è pieno giorno, e il sole è alto, il sole. Ma io non vedo niente. Non è necessario che tu veda il sole perché esso ci sia. Tu, poveretto, tu non lo vedi perché ti manca la vista. Il cieco rimane ostinato e mormora fra sé: non è possibile che vi sia il sole dal momento che io non lo vedo. Ditemi, ragiona bene o ragiona male? Ragiona male. E sapete quanti negano le verità che si riferiscono a Dio solo perché mancano della luce per vederle? Essi hanno il cuore guatto, hanno la mente accecata, hanno la volontà pervertita dal male e non possono intendere quelle nobili verità che richiedono proprio una mente sana e un cuore retto per poter essere comprese. Se voi camminate per la strada e vi vanno la polvere negli occhi, potete vedere quelli che passano? No, perché gli occhi sono offuscati. Così succede anche nelle cose della fede, dove entra il vizio, ivi entra l'incredulità. Ecco un altro fatto. Una volta un celebre pittore aveva fatto un quadro e lo aveva esposto al pubblico per farlo osservare. Si trovò a passare di là un calzolaio, il quale cominciò a fare delle osservazioni sul modo come erano dipinte le scarpe. Il pittore ascoltò pazientemente le sue osservazioni e prese il pennello per correggere quello sbaglio che gli sembrava notato giustamente. Il calzolaio, vedendo che il pittore aveva approvato le sue osservazioni, prese coraggio e pretese di osservare e criticare anche le mani e il volto di quel personaggio che era ritratto sulla tela. Calzolaio, allora disse il pittore, non andare oltre delle scarpe nelle tue osservazioni, perché dirai un mondo di spropositi. E sapete quanti maestri in fatto di religione sono al di sotto di questo calzolaio? Non capiscono niente e pretendono di parlare di Dio e di criticare le verità eterne. Come mai uno che non ha studiato la pittura pretende di fare la critica all'artista? E infatti, ragazzi cari, quanti parlano di Dio con presunzione? Essi non ardirebbero dare una sola notizia di giornale senza saperla bene ed ardiscono scrutare le cose di Dio da ignoranti e presuntuosi. Che cosa ne viene? Essi rimangono sempre ciechi e Dio si nasconde al loro povero intelletto. Sentite ancora, la mamma ha preparato una bella crema, la porta in tavola. Il più piccolo dei bambini, vedendo portare il piatto, dice: io non ne voglio perché è brutta. E che ne sai? L'hai forse provata? L'ho provata, ma non mi piace. Ma guardala almeno. Vedi com'è bella, senti quanto odora. Il bambino non ne vuole perché presume di saperne più di tutti. E naturalmente il danno è suo, perché rimane a bocca asciutta. Quando sentite qualcuno che vi parla male di Dio e delle verità della fede, dovete dire: ecco, uno che pretende di giudicare di pittura e dice un mondo di spropositi e non è preparato. Ecco, un fanciullone che non ha mai provato il cibo celeste e lo disprezza. Dunque, noi dobbiamo stabilire questo fondamento quando parliamo di Dio benedetto. Noi siamo piccoli innanzi a Lui, siamo pieni di stupidità, cecità, di modo che quando non arriviamo a capire quello che si riferisce alla sua infinita natura, dobbiamo dire al Signore: io credo e ti adoro profondamente, tu mi hai creato, e se io non arrivo a capirti, so che tu sei il mio Dio, il Padre mio amorosissimo, e questo mi basta. E mi fermo. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Thank you.
bambini cari, ora noi sappiamo tanti fatti su Gesù, perché ci hanno lasciato scritti 4 evangelisti. I 4 evangelisti sono San Marco, San Matteo, San Luca e San Giovanni. Hanno scritto ciascuno in un libro che si chiama Vangelo i fatti della vita di Gesù e i suoi insegnamenti. Alcuni di questi fatti e insegnamenti sono narrati da tutti e 4 gli evangelisti, altri invece sono narrati da uno e tralasciati dagli altri, volendo ciascuno narrare di preferenza quelle cose che meglio si adattavano al fine particolare per il quale scriveva il suo Vangelo. I 4 evangelisti sono simboleggiati nei 4 animali veduti in sogno dal profeta Ezechiele: l'uomo, il leone, il toro, l'aquila. San Matteo è simboleggiato dall'uomo perché vuole dimostrare che il Figlio di Dio si è fatto vero uomo quando è venuto al mondo e perciò al principio del suo Vangelo descrive la genealogia di Gesù Cristo, incominciando da Abramo. San Marco vuol dimostrare che Gesù Cristo è veramente il Redentore, che era stato promesso, figurato e profetizzato nell'Antico Testamento, e perciò incomincia il suo Vangelo col parlare di San Giovanni Battista, il quale battezzava e predicava alle turbe per prepararle a ricevere il Redentore tanto desiderato. Ora, poiché San Giovanni Battista predicava nel deserto, e simbolo del deserto è il leone, perciò San Marco, che incomincia il suo Vangelo parlando di San Giovanni che sta nel deserto, è simboleggiato dal leone. San Luca vuol dimostrare che Gesù Cristo si è immolato come vittima per la salvezza di tutti gli uomini e perciò comincia il suo Vangelo parlando del sacerdote Zaccaria e dei sacrifici che egli offriva nel Tempio. E poiché simbolo dei sacrifici è il toro, San Luca è simboleggiato dal toro. San Giovanni vuol dimostrare che Gesù Cristo è vero figlio di Dio e perciò incomincia il suo Vangelo con un volo altissimo, penetrando quasi nel seno della Santissima Trinità, per descrivere la generazione eterna del Verbo. Per significare questo volo altissimo, San Giovanni viene simboleggiato dall'aquila. San Marco e San Luca non furono apostoli e non stettero insieme con Gesù, ma raccolsero le notizie da Maria Santissima e dagli apostoli. San Matteo e San Giovanni furono apostoli e stettero con Gesù più di 3 anni. Parlarono con lui, videro i suoi miracoli, ascoltarono i suoi insegnamenti. Perciò San Giovanni dice: noi vi raccontiamo ciò che abbiamo visto con i nostri occhi, ciò che abbiamo udito con le nostre orecchie, ciò che abbiamo toccato con le nostre mani. Ecco dunque che dai 4 Vangeli noi potremo attingere notizie precise per comprendere come Gesù Cristo, il Redentore, ha promesso, il vero Figlio di Dio fatto uomo, la vittima immolata per la salvezza del mondo. E adesso, bambini, abbiamo capito e saputo da dove attingiamo le notizie su Gesù, andiamo ad un altro argomento importantissimo, che è la confessione. Voi vi state preparando alla prima comunione, alcuni hanno già ricevuto il sacramento della comunione. Ebbene, parliamo di un sacramento importantissimo, la confessione. Prima ve lo leggo dal libretto scritto da padre Stefano Maria Manelli, maggio, il mese di Maria. Poi vi dirò alcuni esempi accaduti ai penitenti che andavano a confessarsi da padre Pio. La confessione. Il sacramento della confessione sta tutto nella parabola del figlio prodigo. Il peccato, il pentimento, il perdono. L'uomo che pecca, il peccatore che si pente, Dio che perdona, sono 3 realtà concatenate dalla misericordia di Dio. La confessione è il rimedio del peccato, è il conforto del peccatore, è l'abbraccio di Dio al figlio che ritorna. Non c'è sacramento più umano di questo, perché segue l'uomo e lo solleva dalle sue debolezze e miserie quotidiane. presentandogli ogni volta il paterno volto di Dio Padre, che è felice di perdonare i figli perché li vuole salvi. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta dalla sua condotta e viva. Il perdono dei peccati ci viene da Dio, ma solo attraverso i suoi ministri sulla terra, i sacerdoti. A essi Gesù ha lasciato il suo mandato. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Quante volte? Sempre, purché si sia disposti a ricevere il perdono. Nessun limite alla misericordia di Dio. La misericordia divina è così grande, ha scritto San Giovanni Crisostomo, che nessuna parola può esprimerla e nessun pensiero concepirla. Perciò Sant'Isidoro ha affermato con sicurezza: non vi è delitto così grande che non possa essere perdonato nella confessione. Si è glorificato Dio nella sua infinita misericordia. Che dire poi della gioia della Madonna quando ci accostiamo al sacramento della confessione? Proprio lei, l'Immacolata, la tutta splendente di candore e di grazia, non può che amare immensamente questo sacramento che annulla il peccato e fa splendere le anime dei suoi figli. Certamente ogni confessione è una grazia della maternità di Maria, che vuol vedere le anime dei suoi figli somiglianti a lei, per la gioia di Gesù. La beata Angela da Foligno, da giovane, una volta si era confessata male, tacendo alcuni peccati per vergogna. Si trascinò avanti, così per diverso tempo, vivendo tra rimorsi crudeli, turbamenti e infelicità. Un giorno finalmente si scosse, si gettò ai piedi di un'immagine della Madonna e la supplicò singhiozzando: Madonna mia, basta, io non voglio più vivere così. Oggi stesso dirò tutto al mio confessore. Ed ebbe la grazia di farlo. E ora andò avanti poi con una vita di penitenza tremenda che l'aiutò potentemente a trasformarsi fino al vertice delle più alte esperienze mistiche. Non dubitiamo mai e non esitiamo a correre dalla Madonna per ottenere la grazia della confessione. La buona confessione è la base della perfezione, diceva San Vincenzo de Paoli. Dalla confessione si parte e si riparte per le più alte imprese dello spirito e viceversa. La diminuzione e l'assenza della confessione fa camminare all'inverso verso la strada spaziosa e comoda che mena alla perdizione. Se ti accusi, Dio ti scusa. Sempre incredibile, eppure sono molti i cristiani che non apprezzano e rifuggono dal sacramento della confessione. Non avrebbero che da guadagnare e invece non se ne curano affatto. Sono pronti ad andare dal medico per ogni piccolo malessere del corpo. Trascurano invece la salute della propria anima come se fosse uno straccio. Forse ignorano i grandi benefici del sacramento o lo considerano soltanto nel suo aspetto più penale. L'accusa delle proprie miserie. È necessario invece considerare i grandi frutti positivi che la confessione ci dona. Nella vita di Sant'Antonio di Padova si racconta che un giorno un grande peccatore andò a confessarsi da santo. Dopo aver ascoltato una sua predica, il pentimento del peccatore era così vivo che gli impedì di parlare per continui singhiozzi. Sant'Antonio allora gli disse: va figlio, scrivi i tuoi peccati e poi ritorna. Il penitente andò, scrisse i peccati su un foglio, tornò dal santo e gli lesse la lista delle colpe. Quale non fu la sorpresa però, quando alla fine della lettura si accorse che il foglio era tornato bianco, senza più traccia di scrittura. Ecco il simbolo dell'anima che torna pura nella confessione. Dice Sant'Agostino: quando l'uomo scopre i suoi falli, il Dio li vela. Quando li nasconde, il Dio li scopre. Quando li riconosce, il Dio li dimentica. Ancora più efficace è San Francesco d'Assisi con questa breve frase: se tu ti scusi, il Dio ti accusa. Se tu ti accusi, il Dio ti scusa. Del resto, continua Sant'Agostino, è preferibile sopportare una leggera confusione dinanzi a un solo uomo che vedersi coperto di indicibile vergogna dinanzi a innumerevoli testimoni nel giorno del giudizio. Anche Padre Pio da Pietrelcina diceva lo stesso pensiero ai suoi penitenti. Ed è così. I tre quadri. Per questo San Carlo Borromeo, prima di confessare, si fermava a meditare su tre quadri che aveva fatto mettere nella sua cappellina. Il primo quadro rappresentava l'inferno, con i reprobi straziati orribilmente. Ciò serviva a incutere un salutare timore. Il secondo quadro rappresentava il paradiso, con i beati estasiati di gioia. Ciò gli infondeva una carica di impegno a evitare il peccato per non perdere il paradiso. Il terzo quadro raffigurava il Calvario con Gesù crocifisso e l'addolorato. Ciò gli riempiva il cuore di dolore vivissimo per le sofferenze causate a Gesù e Maria con i peccati. E citandolo a più fermo proposito di fedeltà e di amore. Confessarsi così significa non solo purificarsi dalle colpe, ma arricchirsi e crescere ogni volta nella vita di grazia. E pensare che San Carlo Borromeo si confessava ogni giorno. Confessarsi ogni settimana. Se ogni confessione è un tesoro di grazia perché lava la mia anima nel sangue di Gesù, purificandola dalle opere di morte, è chiaro che bisogna approfittarne con grande interesse e frequenza. Ogni quanto confessarsi, la norma aurea della vita cristiana, è la confessione settimanale. Molti santi si confessavano più volte alla settimana e anche ogni giorno, così faceva San Tommaso d'Aquino, San Vincenzo Ferreri, San Francesco di Sales, San Pio X. Ma se noi non siamo capaci di tanto, non dobbiamo far passare però la settimana senza lavarci santamente nel sangue di Gesù, come era puntuale alla confessione, almeno settimanale, San Massimiliano Maria Kolbe. E proponiamoci seriamente questa norma e teniamoci fedelmente. Ogni confessione è una grazia della Madonna, Madre della Misericordia. E se ella a Lourdes a Fatima ha tanto raccomandato la penitenza, ricordiamoci che la più grande e salutare penitenza è quella sacramentale, la confessione frequente. Soprattutto però dobbiamo confessarci al più presto quando avessimo la disgrazia di commettere un peccato mortale. Non contendiamoci dell'atto di dolore e non azzardiamoci a fare la comunione senza esserci prima confessati, perché faremmo un sacrilegio. Si mangia la propria condanna, grida San Paolo. Sarebbe davvero follia andare a fare un sacrilegio avendo a disposizione il sacramento della misericordia. La Madonna non lo permetta mai. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini, abbiamo parlato della confessione, vi parlerò adesso di persone che andavano a confessarsi da Padre Pio. E intanto prima vediamo il valore di un'Ave Maria, e ce lo riportano le suore nel libretto La mia messa. Una volta San Giuseppe Cafasso diede a una donna un libro sulla Madonna. Questa gli chiese il prezzo del libro. E il santo rispose: un'Ave Maria. E com'è possibile? Solo un'Ave Maria? Esclamò la donna sorpresa. Perché? È forse poco un'Ave Maria? Riprese il santo. Sappiate che Santa Teresa, in un'apparizione, una volta disse: se potessi tornare sulla terra per acquistare il merito di un'Ave Maria, lo farei subito. L'Ave Maria ha un valore inestimabile. I benefici che trae l'anima dalla recita di questa preghiera li comprenderemo realmente soltanto in paradiso. Scrive infatti il beato Alano della Rupe, il grande restauratore della devozione del Santo Rosario: i miei timori svaniscono, le mie passioni si spengono quando dico Ave Maria, cresco nella devozione, trovo la compulsione quando dico Ave Maria, si conferma la mia speranza, la mia consolazione aumenta quando dico Ave Maria, si allieta il mio spirito, scompare la mia tristezza quando dico Ave Maria. E San Bernardo diceva: guarda la stella, invoca Maria. E adesso andiamo a vedere cosa succedeva ai penitenti di Padre Pio. Dominicani, io San Pio l'ho conosciuto e mi sono anch'io confessato con una scultoria parola. Padre Pio ha fatto capire che mi conosceva abbastanza e mi disse che mi dovevo controllare. Una sola parola, aveva capito tutto. Sono irruenta di carattere e bisogna correggersi. Bisogna essere tranquilli e sereni e fare le cose con calma. Ora, ascoltate. Teodoro Grossbanker, un boscaiolo delle Dolomiti, nel gennaio 1967 aveva lasciato Selva di Val Gardena per raggiungere San Giovanni Rotondo. Accostatosi al confessionale, si era accusato, tra l'altro, di aver perso il controllo della lingua, sia con le bestie sia all'osteria. Quante volte, chiese il padre. Egli cominciò a far fugliare espressioni come non so, non mi ricordo. Il padre interruppe la confessione dicendo: va via sciagurato. Ma allontanandolo dal confessionale, Padre Pio gli aveva messo dentro una nostalgia struggente dei suoi occhi e della sua parola. Così, dopo 10 mesi circa, il 16 novembre dello stesso anno, era in sagrestia di nuovo a salutarlo. Appena Padre Pio mi vide, egli racconta, prima che aprissi bocca disse: quando sei partito dal paese? Ieri alle 10, padre, rispose. Mi fissò per alcuni istanti e passò oltre. Qualche giorno dopo mi confessai e accusai, tra l'altro, di aver fatto la storna, cioè di aver bevuto qualche bicchierino in più. Egli con tono fermo, ma paterno, non farlo più. No, padre. Non farlo più, ripete il santo. Io, mentre rinnovavo la promessa e formulavo un proposito fermo, avvertì la sensazione netta che il padre mi stava mettendo dentro una forza straordinaria per non rimanere altro tempo in quel maledetto vizio e non bevvi mai più. Un giovane di una città del nord Italia che stava attraversando un brutto periodo di crisi religiosa, nel dicembre del 1958 sentì parlare padre Mariano Paladino, che proveniva al convento di Padre Pio, e fu ispirato a confidarsi con lui. Padre Mariano, dopo aver ascoltato, gli fa una proposta: perché non scendere a San Giovanni Rotondo per parlarne al padre? E gli accetta. E giunto al Carcano, decide di confessarlo. Prima che apra bocca, Padre Pio gli dice: rispondi sì o no alle domande che ti faccio. E così il padre, dopo aver fatto esame di coscienza, gli diceva: tu devi dire solo sì o no. E il padre aveva elencato tutti i peccati del giovane. Anche un altro penitente, la prima volta che andò al confessionale del padre, fu cacciato. E Padre Pio gli disse: quante volte hai commesso questo peccato? Non lo so. Quando capita, Padre Pio gli dice: vattene via, vuoi andare all'inferno? E quando posso tornare? Quando sei pronto, disse Padre Pio. E pensò: non vado più da quel frate. Ma una notte sognò Padre Pio che gli diceva: vieni a confessare. Sì. E allora lui tornò a San Giovanni pensò che il numero di peccati era troppo, lo voleva diminuire, ma Padre Pio gli urlò di essere preciso. E quindi, dopo aver avuto l'assoluzione, capì che doveva comportarsi bene. E questo poi lo racconta un altro penitente. La mamma lo spingeva sempre ad andare da Padre Pio. E allora con alcuni amici decise di andare a confessarsi. E disse, padre, io ho bestemmiato. Va via, Padre Pio. Lo cacciò. E allora pianse e pensò, non vengo proprio più. Non aveva ancora finito di formulare questo pensiero quando si è visto Padre Pio dinanzi, che gli batté le dita sulla testa e andò via. E l'anno seguente, dice questo penitente, ero già a San Giovanni Rotondo per confessarsi. Ecco, un signore poi, che era un buon cristiano, una volta durante il lavoro ebbe un'espressione di bestemmia contro Dio. Ci rimase male, perché non gli era mai capitato. Dopo qualche anno andò a confessarsi da Padre Pio e non accennò a questa colpa che avevo dimenticata. Dopo l'accusa dei peccati, il padre gli domandò se avesse altro da aggiungere. Alla risposta negativa del penitente disse, vai a chiedere perdono a Dio per l'offesa che gli hai recitato, bestemmiando il suo nome santo. Il poveretto si allontanò piangendo, ma quel peccato non gli si presentò mai più nella vita. Anche un altro signore di Morcone aveva sentito parlare di Padre Pio e voleva conoscerlo e voleva assistere alla messa di Padre Pio. Si accostò al confessionale senza essersi preparato. Ancora prima che avesse aperto la bocca, Padre Pio disse vattene via, si allontanò e da allora non tornò più. Poi sentì la voce di Padre Pio come se lo invitasse a tornare. E così andò a chiedere perdono e tornò la pace nella sua vita. Bambini cari, ancora oggi i vostri genitori, i vostri nonni parlano di Padre Pio. Ci sono ancora dei film che trasmettono su di lui e la devozione nei riguardi di questo santo è grande e lui intercede per noi. Perciò raccomandiamoci alla sua intercessione e il Signore ci aiuterà. Vi saluto, qui siete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.